perché abbiamo iniziato così tardi a fare il culto di giovedì. Meraviglioso, la sua presenza è gloriosa. Quando siamo qui alla sua presenza, credo che, e stasera parleremo anche di questo, ci passano tutte cose, vero? Dimentichiamo tutte le cose che non ci interessano e stiamo alla sua presenza nella piena gioia. Ho sentito questo nel mio cuore oggi, per questa sera. E se possiamo dare un titolo a questo messaggio è Vieni a Lui. Quanti eravate qui giovedì scorso? Ok, se vi ricordate giovedì scorso Sara ci ha parlato di un uomo che è stato un grande sognatore, ma non i sognatori come quelli di cui si parla in generale oggi, quello è un sognatore, uno che sogna, e della serie questi sogni non si realizzeranno mai, no? Giuseppe era un sognatore che riceveva sogni da Dio, e quando è Dio che ti dà i sogni, lui farà anche in modo che si realizzino nella tua vita. Per realizzare i sogni, sappiamo, abbiamo letto, abbiamo ascoltato, ha attraversato un percorso molto molto difficile, ha trascorso degli anni di una vita davvero provata, travagliata, ma che nel contempo è stata forgiata. E io sono sicuro che se stasera ti chiedessi come stai vivendo la tua vita, stai vivendo una vita di qualità? Stai vivendo una vita fatta di gioie? Una vita in cui stai raggiungendo i tuoi obiettivi, se possibile un po' più basso il monitor? Sogni che si realizzano, sogni che non si realizzano? Sta vivendo situazioni difficili, pesanti, anche perché questo è un po' il tempo di una vita difficoltosa, pesante, faticosa. E io sono sicuro che se chiedessi a ognuno di voi, qualcuno mi direbbe andrà tutto bene, lo slogan. Qualche altro magari va tutto bene con il Signore, anche se le cose vanno male, questa è posizione di fede. Qualche altro magari mi direbbe, va male, va malissimo, va tutto male, non riesco a vedere la luce. E forse magari qualcuno è venuto qui chiedendo a Dio, Signore, stasera parla al mio cuore. Qualcuno l'ha fatto? Allora voglio dirti una cosa stasera. Mi alzi un po' il monitor? Non questo. Voglio dirti una cosa stasera, non solo Dio parlerà al tuo cuore, parlerà anche alla tua mente, perché Giuseppe ha creduto ai sogni che Dio gli aveva dato e li ha visti realizzare nella sua vita grazie alla sua integrità, grazie alla sua perseveranza, grazie al suo coraggio, alla sua tenacia. Ho pensato anche che chissà quante volte avrà pensato o detto o addirittura gridato Dio dove sei? Come forse alcuni di noi abbiamo fatto, pensato, detto e anche gridato a volte, perché quando ci si trova in delle situazioni difficili, pesanti e quando una persona viene un po' come presa dalla disperazione, cosa fa? Come quando una persona che non sa nuotare sta annegando, cosa fa? Inizia a gridare, Signore dove sei? Signore mi hai abbandonato? E ora credo che nella nostra mente ci sia un affollamento di pensieri che stanno girando in mezzo alla nostra mente. Forse stiamo pensando alla vita di Giuseppe, forse stiamo pensando a noi stessi, alla nostra vita, a quello che è stato o a quello che sarebbe stato se se non avessi fatto questo o se avessi fatto questa scelta, probabilmente non sarei caduto a fare quella determinata cosa, non mi sarei trovato lì, eccetera, eccetera. E io credo che ognuno di noi individualmente ha la propria storia, i propri pensieri, belli, brutti, ci sta, molto spesso conseguenze di esperienze belle o brutte. E a volte magari guardiamo qualcuno e diciamo: ma chissà cosa sta pensando in questo momento? E se io vi guardo uno per uno, forse potrei dire: chissà cosa stanno pensando in questo momento. E qualche volta, sapete, ho pensato: ma pensa se ognuno pensasse a voce alta, o se riuscissimo a sentire i pensieri delle persone che ci stanno di fronte, così come anche un film che hanno fatto in America, What Woman Want, qualcosa, perfetto. E che cosa succederebbe? La quarta guerra mondiale, un disastro, davvero un disastro, perché cosa succede? Che quando noi incontriamo qualcuno, lo guardiamo, facciamo una bella tac, e dico: certo, ci poteva andare dal parrucchiere però, ma guarda com'è vestito male, cioè l'abbinamento di questo maglione verde con... eccetera, eccetera, magari qualcuno l'ha pensato, e io credo che sarebbe una guerra continua. Io credo che sarebbe proprio un'ottima cosa per distruggere le relazioni, non per costruire, perché di pensieri ne facciamo di tutti i tipi e di tutti i colori, e questi sono i nostri pensieri. E ho pensato: e i pensieri di Dio? Come sono i pensieri di Dio? Quando tu pensi a Dio, un'entità senza limiti, questo Dio che è infinito, illimitato, non ha inizio, non ha fine, creatore, altro che della terra che già per noi è enorme. Ma qui parliamo sistema solare, galassie, universo infinito. Però una cosa l'ho capita, che i pensieri di Dio sono molto differenti dai nostri pensieri, anche perché questo è ciò che ci dice la parola. Isaia 55 verso 8 dice: poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. E ho pensato pure: e pensa se fosse Dio a pensare ad alta voce, che cosa succederebbe? Cosa succederebbe secondo voi se Dio pensasse ad alta voce? Sapete cosa succederebbe? Sarebbe una continua creazione di cose. Perché quando Dio parla, quando Dio dice qualcosa, Lui crea, perché Lui è il creatore. Quando Dio fa un'affermazione, sia la luce. Pom! E fu la luce. Meraviglioso. Dio è il creatore. E ho detto: mamma mia, Dio ci ha creati in un modo perfetto, in un modo equilibrato. Ci ha dato una bocca per parlare e due orecchie per ascoltare. E questo ci dice che dovremmo parlare la metà di quanto ascoltiamo, probabilmente. Ho detto: Dio nella sua infinita bontà ha creato tutto in maniera eccellente. E so che Dio non solo ha creato tutto in maniera eccellente, ma fa ogni cosa in maniera eccellente, in maniera perfetta. La prossima settimana noi dedicheremo questo locale. Ho pensato che tutto questo era il pensiero di Dio, il sogno di Dio, il sogno che ha trasmesso a noi, E noi abbiamo ricevuto questo sogno e ci abbiamo creduto e abbiamo fatto delle scelte che ci sono costate, ma oggi vediamo un risultato meraviglioso, perché quando noi vediamo una chiesa appassionata per il regno di Dio, una chiesa vivente, questo per noi è un motivo di grande gioia, il sogno di Dio che si realizza. E non solo il sogno di Dio, il progetto di Dio. Perché il nostro Dio è il miglior architetto, è il miglior ingegnere, è il migliore in tutte le cose. E tutto quello che Lui riesce a fare è qualcosa di incredibile. E quando noi entriamo in collaborazione con Lui, vediamo realizzati dei progetti che umanamente pensando potevano sembrare impossibili da realizzare. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, e neanche come lui arriva davvero a comporre certi puzzle in un modo che noi proprio non immaginiamo, non pensiamo, perché ragioniamo in modo differente da Dio. E una delle cose belle di Dio, sapete qual è? E lo sapete? Che non solo lui è onnisciente, onnisapiente, onnipresente, ma è un Dio d'amore. E questa è la cosa più bella. E io so che lo sguardo d'amore di Dio questa sera è sopra ciascuno di noi. E lui ci sta guardando e sta scrutando il cuore di ciascuno di noi. E la parola che ho sentito in particolare per stasera è Matteo 11:28, dove dice Gesù: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, ed io vi darò riposo. Abbiamo bisogno di riposo. Vi devo chiedere quanti siete travagliati ed aggravati? Quante cose ci mettono in travaglio, aggravano, appesantiscono, ci fanno fremere. E abbiamo bisogno di riposo. Tutti hanno bisogno di riposo. Il nostro corpo ha bisogno di riposo. E Dio nella sua infinita onnisapienza cosa ha fatto? Ha creato questa meravigliosa terra globale, la Sicilia in particolare, Palermo ancora più in particolare, il villaggio, no, sto scherzando, dico sempre il quartiere più bello di Palermo, non me ne vogliate. Ha creato tutto in maniera perfetta, e che cosa ha fatto? Ci ha dato un tempo di luce in cui noi possiamo essere svegli, lavorare, giocare, divertirsi, andare a scuola, andare al mare, fare tutte le cose che dobbiamo fare ogni giorno. E poi ad un certo punto ci ha dato un tempo di riposo, quando è il momento di addormentarsi per ricaricare le energie, le batterie. Ma lui non ci ha dato solo riposo fisico, ci ha dato anche un riposo che va a connettersi con la nostra mente, la nostra anima. E ho pensato, e stasera l'ho pensato proprio in particolare, prima, ho detto: ma quando noi veniamo in chiesa, quando siamo qui, che cosa succede? Succede che arriviamo in un luogo dove troviamo riposo, dove spegniamo la nostra mente da tutti quei pensieri che ci bombardano e girano e frullano. In questi momenti spegniamo tutto, stiamo qui, cerchiamo la presenza di Dio. E in questo luogo troviamo la presenza di Dio, troviamo accoglienza, troviamo pace, troviamo fratellanza, troviamo amicizia vera, troviamo forza, troviamo incoraggiamento, troviamo tutte quelle cose che al di fuori del luogo, del contesto chiesa, noi non troviamo. E tutto questo è gratuito. Veniamo in un luogo dove la nostra fede viene fortificata, viene alimentata. Come? Come dice la parola, attraverso l'ascolto della sua parola. Perché Romani 10:17 dice che la fede viene dunque dall'udire, dall'ascolto della parola di Dio. E dall'altro, anche il nostro spirito, la nostra anima e la nostra mente vengono lavorate. Ebrei 4:12. Lavorate dalla parola di Dio. Infatti la parola di Dio è vivente, efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Non esiste un altro libro così. Non esiste un altro libro che sia vivente. Non esiste un altro libro che possa durare da circa 6.000 anni e del quale ancora se ne parla, ancora si legge, ancora si medita. E ancora questo libro parla, ancora questo libro lavora, ancora questo libro crea. Questo libro risuscita i morti, portando alla salvezza. La parola di Dio, vivente, vera ed efficace. E ho pensato, non esiste posto migliore della Chiesa. Ma non in senso stretto come luogo, perché sappiamo che la Chiesa non sono le mura. La Chiesa siamo noi, il corpo di Cristo. E se noi Chiesa siamo corpo unito, attaccato al capo, siamo quel corpo vivente, vivo, che sta bene, perché è ben connesso. Ma c'è dell'altro. Anche se questo è il posto migliore, anche se noi tutti insieme possiamo aiutarci e darci forza gli uni con gli altri, abbiamo bisogno di fare qualcosa. E Gesù lo ha detto chiaramente, perché Matteo 11:28 dice: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e Dio vi darò riposo. Dobbiamo andare a Lui. E come andremo a Lui? Cosa significa andare a Lui? Tu pensi che Dio sia lontano da te, come pensano tante persone? Dio neanche mi guarda, Dio neanche mi pensa. Dio deve pensare a 6 miliardi e 500 mila persone? 500 milioni? Non lo so quanti sono esattamente. Sta pensando a me, Dio? Certo che sta pensando a te. E Dio è lontano da te? La misura di una semplice preghiera. La distanza di un'invocazione. Su questa terra ci sono quelli che invocano spiriti, di demoni, di tutto, di più, e gli si presentano. Noi dobbiamo invocare il Signore. Romani 10:13 dice: infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato, come il ladrone sulla croce che invocò Gesù come Signore, lo riconobbe e fu salvato negli ultimi istanti della sua vita. E chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. E il Signore si manifesta lì dove viene invocato, lì dove viene cercato, lì dove viene bramato con zelo, passione ed entusiasmo. Ecco perché la presenza di Dio si manifesta in mezzo a noi, perché noi veniamo qui con il desiderio di sentire la sua presenza. Noi preghiamo affinché questo luogo venga riempito dalla sua gloria. E per noi venire qui in chiesa è un appuntamento con Dio, che Lui non deluderà mai. E forse dovremmo venire ogni giorno. Ma vi posso garantire che noi siamo ogni giorno qui, per una cosa o per un'altra. tra progetto condividiamo, lavori da fare, consulenze, di tutto di più. Siamo ogni giorno qui e siamo felici di venire qui. Ma non solo noi, io vedo che tutti noi siamo gioiosi di stare qui. Finalmente abbiamo avuto una bella casa dove riunirci. E poi Gesù ci dice, Matteo 11:29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Allora stasera dobbiamo mettere in pratica questa legge della sostituzione. Stasera prendi i tuoi pesi, mentali, fisici, come li vuoi interpretare, interpretali, e sostituiscili. Dalli a Gesù e prendi il suo giogo. Voi sapete cos'è il giogo? Lo sapete? Quello strumento che si metteva un tempo, oggi credo non più, tranne qualche caso, sul bue, serviva per arare, per tirare l'aratro. Il giogo di Gesù è dolce, è leggero. Lo porta lui come il bue più grande che addestrava quello piccolo. E stasera l'invito è ad andare al trono di Dio per depositare i pesi. Soprattutto quei pesi che comprimono la nostra mente, perché la nostra mente è il campo di battaglia. E lì dobbiamo fare un doppio lavoro, lavorare sul rinnovamento della nostra mente, come dice Romani 12:2, affinché i nostri pensieri, il nostro modo di pensare possa iniziare a cambiare. Infatti prima Romani 12:2 dice: non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, l'accettevole e la perfetta volontà di Dio. Cambia modo di pensare. Cosa significa questo? Significa che devi iniziare a rifiutare tutti quei pensieri che non vengono da Dio. Non li devi accogliere, li devi rifiutare, li devi allontanare da te e lasciare spazio a Dio di mettere i suoi pensieri nella tua vita, di rinnovare la tua mente attraverso nuovi pensieri. Accogli i suoi pensieri perché sono migliori dei tuoi e dei miei pensieri, poiché, come abbiamo detto prima, i suoi pensieri non sono i nostri pensieri. I nostri pensieri sono terreni e hanno a che fare con cose terrene, perché noi pensiamo in relazione a tutto ciò che conosciamo, che abbiamo vissuto per esperienza. I suoi pensieri parlano di futuro, di speranza, di cose meravigliose, di cose incomprensibili. Sottomettiamo ogni pensiero che vuole elevarsi al di sopra della conoscenza di Dio. Ogni pensiero nostro è limitato, ma la conoscenza di Dio è senza limiti. Dobbiamo rendere ogni pensiero prigioniero all'ubbidienza di Cristo, perché attraverso l'ubbidienza di Cristo noi potremo ricevere l'adempimento delle sue promesse per la nostra vita. L'ubbidienza di Cristo. Quindi non ci conformiamo e poi combattiamo in questo campo di battaglia. Come faremo a combattere? Con le nostre armi. E quali sono le nostre armi? Ce lo dice 2 Corinzi 10:14, dove dice: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio, guardate cosa fanno, a distruggere le fortezze, affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. perché i pensieri, quando si mettono insieme, creano argomentazioni, e le argomentazioni, quando si uniscono, creano fortezze. E come dicevo l'altra volta, le fortezze sono difficili da espugnare. Possiamo combatterle solo con le nostre armi spirituali. E quali sono le nostre armi spirituali? L'armatura del credente, Efesini 6, dal verso 10. Così possiamo combattere. Tutto qui è, parte tutto da qui. Se noi accoglieremo pensieri che non vengono da Dio, perché quello lì viene a influenzare, a parlare, a cercare di creare malintesi, situazioni, divisioni, mettere confusione, mettere paura, mettere ansia, tutto quello che succede, ed è un combattimento continuo, un tormento, influenze. E andrà a finire così, e andrà a finire colì. No. Noi dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, credere alle promesse di Dio. Tutto quello che può succedere se Dio lo permette. La suprema volontà è la sua, sempre e comunque. E qualsiasi cosa possa accadere, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione. E possiamo dire come quei giovani ebrei: il nostro Dio è potente da liberarci dalle tue mani e dalla fornace ardente. Ma se anche non dovesse farlo, noi non ci piegheremo all'idolatria davanti a te, anche se non dovesse farlo. E questa è piena consapevolezza, fiducia ferma, sicura. Il nostro Dio è potente da liberarci. Questo non cambierà mai. Non c'è un altro Dio all'infuori di Lui. E Lui vuole il nostro bene, perché è un Dio d'amore. E infine, quando avrò bisogno di risposte, cosa farò? Se ti sei fatto tante domande e ancora non hai risposte, devi fare solo una cosa: invoca ancora il suo nome. Perché sai, se invocherai il nome di Dio, c'è il rischio che Lui possa risponderti. Ed è un bel rischio questo. E Geremia 33:3 dice: invocami, è Dio che parla, e io ti risponderò. E poi ti annuncerò, che cosa? Cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Il nostro Dio ci vuole annunciare ancora cose più grandi, perché non finisce qui. Continua, è come se continua. Dio ha tante cose da fare per ognuno di noi, perché Lui ha un progetto per ciascuno di noi, perché Lui è un Dio equo con ogni persona e siamo tutti uguali davanti a Lui, e i Suoi progetti di pace, di gioia, di benedizioni sono per ciascuno di noi. E ciascuno di noi arriverà a correre la propria gara, a raggiungere il proprio obiettivo e a realizzare pienamente ciò che Dio ha deciso per la propria vita. Io ci credo, io vedo tanti di voi correre la gara con passione, con forza, con entusiasmo, con zelo, alzatevi dai, e vedere che il Signore proprio realizzerà il suo progetto nella nostra vita. Lui lo farà se siamo fedeli, rimaniamo fedeli a Lui. Andiamo avanti di fede in fede, realizziamo ciò che Dio vuole da ognuno di noi e aspettiamo il tempo di Dio con pazienza. Sappiamo aspettare il suo tempo, perché il tempo di Dio è sempre quello giusto. E in Isaia 62 dice: il più piccolo diventerà un migliaio, il più debole diventerà una nazione. E poi dice: il Signore a suo tempo lo farà, e lo farà. Amen.